Allora, siamo nel mese di maggio. Allora, la primavera finalmente sembra essere arrivata. E allora, il buon mangiare e il buon bere. La bella stagione, poi adesso con un po' meno restrizioni e tutto quanto, si ritorna bene o male quasi alla normalità. Dai, Gianluca Rossi, Dolomiti Beer and Wine Shop da Napi, ovvero da From. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Tante novità bollono in pentola. Innanzitutto, nuovi arrivi. Vediamo un po' che cosa possiamo bere a livello di vini e di birre. So che siete stati al Vinitaly, avete selezionato nuove etichette di vini, ma anche di birre ci sono belle novità. Vero Gianluca, ce ne vuoi parlare?
Assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda il Vinitaly, è stata, dopo due anni di pandemia, un'ottima occasione per ritrovarci assieme, perché il vino significa non soltanto bere ma anche molta convivialità. E abbiamo approfittato del Vinitaly per cercare delle cantine molto interessanti che coprivano delle aree che per noi erano un po' un tallone d'Achille. Abbiamo trovato qualcosa romano, molto interessante, sì.
Cioè da Roma cos'è? Il Frascati?
Omina romana.
Ah, ecco, io andavo più sul banale, il Frascati invece.
Omina romana.
Sarà un
piacere. Poi abbiamo trovato dei vitigni resistenti, che sono la grande novità di questi anni.
Cioè?
Sono i vitigni resistenti non sono altro che degli incroci tra il portainesto americano e vitigni autoctoni nostri, ma anche francesi, che danno origine a dei vini praticamente che ancora non ci sono, ok? E che non hanno necessità di trattamenti in vigna.
Ah.
Per cui nascono praticamente delle uve che sono resistenti ai normali, diciamo così, parassiti che ci sono in vigna. Quindi preservano il territorio, nel senso che non serve trattare con anticritogamici e con veleni, quindi okay. Il territorio ne esce pulito, e quando beviamo questi vini non ci, tra virgolette, contaminiamo da veleni buttati in vigna.
Ma si sente nel sapore del vino questa differenza, che non ci sono trattamenti, secondo tu che l'hai provato, e poi lo proveremo anche noi.
Allora, guarda, diciamo che un vino resistente viene messo in commercio dopo 10-15 anni di prove, di ibridazioni. Quindi non è una cosa semplice, non è una cosa veloce. Si sentono sicuramente, sì, si sentono, perché sono dei vini diciamo più originali, più particolari, e sono vini che non hanno, per fortuna o purtroppo, rispondenza con altri vitigni normali. Per cui sono molto molto interessanti.
Ok, possiamo trovarli fin da adesso, quindi queste novità?
Non li troveremo fin da adesso, ma se mi dai un mese di tempo,
okay,
a Taibon sicuramente inseriremo dei vitigni resistenti.
Ah beh, intanto allora ci sono, questa è una delle novità, no? Poi Gianluca, che cosa?
Poi abbiamo qualche altra cantina, sia dell'Emilia Romagna, molto interessante. Abbiamo selezionato la migliore cantina emiliana.
Ah.
E poi abbiamo un'altra cantina del centro Italia molto interessante. Adesso faremo la nostra degustazione, faremo la selezione delle cantine e poi lo inseriremo nel nostro assortimento.
Che bello, quindi queste grandi novità. E per quanto riguarda le birre invece, Gianluca, perché si sa, con la primavera magari viene più sete, quindi anche qualche buona birra. Che cosa ci puoi dire?
Allora, per quanto riguarda le birre, in questa stagione, in questo periodo di tempo, abbiamo selezionato una birreria cecoslovacca, la Sviani, del 1564, che nel 2020, tra l'altro, ha creato dei prodotti che hanno vinto diversi concorsi internazionali. La particolarità di queste birre è che non sono pastorizzate,
sì,
sono fermentate in vasche aperte e sono da tenere in frigorifero, quindi da gestire a temperatura controllata. Non sono come le solite birre, diciamo così, delle grandi aziende che vengono trattate per poter subire anche degli sbalzi di temperature importanti, vedi nel trasporto o anche nell'esposizione all'interno del punto vendita, queste, proprio perché in origine non vengono pastorizzate, devono mantenersi in frigorifero. La particolarità di queste birre è che vengono fatte con dei lieviti originali, quindi non ibridati, sono tutte Pils perché nascono in Boemia, dove è nata praticamente la birra chiara Pils, sono in lattina da mezzo litro, sono di 6 tipologie e per esempio a Taibon si possono comprare nei nostri, diciamo così, porta birre una lattina per tipo.
Ah, però, quindi provarne anche una, esatto, una diversa. Esatto. Però senti, esatto. Gianluca, io sono stato un paio di volte in Repubblica Ceca, no? E la birra di loro praticamente è leggerissima, quasi come bere acqua. Queste qua è un tabù da sfatare? Cioè le birre cecoslovacche sono molto leggere oppure questo è un caso diverso?
Allora, diciamo che le birre cecoslovacche molto leggere non sono tutte così, è un tabù da sfatare. E nel senso che fanno anche birre molto impegnative, e non siamo a livelli del Belgio, ma non siamo neppure in uno stato nel quale si trovano o si fanno solo birre leggere. Noi, per quanto riguarda la Sviani, nei 6 tipi passiamo dai 4 gradi ai 5-6 con una percentuale di IBU, che sarebbe l'amarezza della birra, che passa dai 28 punti ai 42. Per cui una cosa un po' di, diciamo così, interessante da assaggiare. Sono birre non scontate, molto molto, diciamo, piene in bocca, da abbinare anche al cibo. Sono birre molto interessanti.
Ah, ecco, hai anticipato un po' la mia domanda, da abbinare quindi anche al cibo. Chi non dovesse amare il vino, quindi anche questo, c'è anche questa possibilità. Senti, per quanto riguarda le birre, qualcos'altro da volerci segnalare, visto che siamo in maggio e primavera, a tutti viene magari più voglia di bere qualche birretta, magari anche fuori dal pasto? La birra verde, per esempio, com'è andata? Come sta andando?
La birra verde è andata bene, è stato un esperimento simpatico.
Sì.
E abbiamo avuto dei clienti che l'hanno riordinata. Adesso purtroppo quella birra è finita e bisogna aspettare l'anno prossimo. Per quanto riguarda la stagione estiva, mi piacerebbe proporre una degustazione di birre a Taibon, per esempio di birre acide, che sono poco conosciute,
sì,
e che però sono molto interessanti. Ecco, una cosa interessante che abbiamo messo a Taibon e che per esempio negli altri locali sta andando molto è la Guinness.
Ok,
è stata diciamo così un allungamento della festa di San Patrizio, l'abbiamo messa in spina durante la festa di San Patrizio, poi i clienti me l'hanno cercata e l'abbiamo messa in spina, in linea, diciamo, ce l'abbiamo sempre. Ma ti stavo dicendo delle birre acide. Le birre acide praticamente sono birre fatte nei dintorni di Bruxelles, in Belgio, e Bruxelles ha una particolarità che nell'aria c'è un lievito naturale, per cui vengono fatte su vasche aperte, si fermentano naturalmente e una volta che viene fatta la birra, è acida. Tu dirai, ma come si fa a bere una birra acida? Allora, loro una parte del problema lo risolvono con l'aggiunta di succo di frutta, per cui c'è la birra acida alla ciliegia, alla pesca. Però ci sono birre acide che al primo sorso, diciamo così, resti un po' di stucco, però poi quando prendi il boccato le bevi molto volentieri. E mi piacerebbe fare a Taibon una degustazione di birre acide. Esatto.
Beh, chiaramente intuitivamente queste birre acide chiaramente sono a bere più come aperitivo, come bibita, piuttosto che a pasto, giusto?
Ma guarda, a Bruxelles le birre acide nei bar le trovi alla spina.
Ah, però
per cui diciamo che anche questo discorso è tutto relativo, voglio dire, è una questione di abitudine e di educazione culturale.
Eh sì, senti, caso. Hai accennato a degustazioni, no? Già la puntata precedente ci avevi segnalato che in animo avresti avuto, hai in animo di fare delle degustazioni, allora ci siamo. La prima degustazione si parte col botto, giusto? Perché sarà dello champagne. Sentiamo un po' lo champagne. Qua l'eterno dilemma, champagne, cartizze, un ottimo prosecco. Finalmente possiamo gustarlo e capire qualche cosa in più dello champagne, vero? Certo. Ce ne vuoi parlare, Gianluca?
Allora, intanto vi dico che il corso a Taibo, il corso, la serata di degustazione, la terremo il mi sembra verso il 25 di maggio. Okay. 23 o 25.
Comunque poi, saremo più precisi più avanti, magari anche dicendo uno spot.
Durante la serata, che durerà circa 3 ore e mezza, parleremo del metodo classico, per cui qua avrai già una, guarda, a te ti aspettiamo sicuramente.
Certo, volentieri. Ecco. Ma in che orario, scusami, sarà? Dopo cena?
Dopo le 8.
Dopo le 8, quindi con tutta calma, quindi non è che... Perfetto. Sì. Ma lo champagne, perdonami, si gusta meglio, no? Anche come dopo cena oppure no? Cioè, se uno dopo le 8 già ha mangiato, vuol dire bisogna mangiare prima oppure no?
Beh, puoi fare a meno di mangiare perché ci sarà sicuramente l'abbinamento con dei piatti affettati.
Ah, ok, certo, perfetto. Quindi diciamolo, sì, bere, ecco. Ma anche a mangiare. Ecco, quindi bene. Ecco.
Allora, il programma della serata fondamentalmente verte sulla spiegazione da parte del nostro sommelier Michele Grigio, che ci hai già parlato te.
Sì, certo.
Ecco, sulla spiegazione di che cos'è il metodo classico, della storia dello champagne, cioè sto benedetto Don Perignon, se è lui che ha inventato lo champagne, il metodo classico o no, e questa sarà una cosa interessante da scoprire. I vitigni che si usano per fare lo champagne, molto importante anche questo, perché non c'è solo un vitigno di uva bianca, ma gran parte dello champagne si fa con l'uva nera, tra l'altro, ma non dico altro. Il territorio dello champagne, perché la Champagne è una piccola regione della Francia, ma all'interno di questa piccola regione ci sono dei luoghi particolarmente vocati per alcune tipi di cultura di uve e altri per altri tipi di uve. E poi finalmente la degustazione dei champagne. Per quanto riguarda la degustazione dei champagne, sarà molto interessante perché vi faremo assaggiare un premier cru, quindi un champagne che viene da 3 tipi di uve con 36 mesi sui lieviti. Poi assaggeremo un altro champagne che viene da un unico tipo di uva con 24 mesi sui lieviti, ancora un altro con 40 mesi sui lieviti e per finire uno champagne che viene da uve 100% Pinot Nero con 48 mesi sui lieviti. Per cui sarà veramente una serata strepitosa.
E te credo che ci sarà anche da mangiare, perché oltre a tutte queste degustazioni qui, senti, ma voglio dire, il costo di questa degustazione è alla portata di tutti, perché già mettere il nome champagne, logicamente ci può venire in mente che sia una cosa, non so, dimmi se sbaglio, è proibitiva oppure alla portata di tutti?
No, assolutamente il costo è alla portata popolare. Di tutti sarà sui 35 euro.
Come una cena, si
può togliere lo sfizio di capirne qualcosa, di assaggiare della roba buona, spendendo tutto sommato una cifra abbordabile.
Ecco, anche perché mi sono sempre chiesto, lo champagne varrà tutto quello che costa oppure no? Questo, se sei d'accordo, ce lo spiegherà il vostro sommelier durante, durante questa degustazione.
Però ecco, ti interrompo e ti do parzialmente una risposta, no? Già il fatto che un vino debba rimanere 48 mesi sui lieviti, sì, che sono di fatto 4 anni, cioè il produttore che fa sto benedetto vino e se lo tiene là in cantina 4 anni prima di cominciare a prendere una lira, tu capisci bene...
Cioè, è un investimento.
Che è un investimento, esatto.
Che è un investimento. Esatto. E quindi quando noi vediamo champagne è perché effettivamente viene... da quella piccola zona della regione della Francia, non è che possono mettere champagne come, che ne so, il Prosek con la K sloveno.
No. Quindi, allora, tieni conto che la regione della Champagne è nella parte nord-est della Francia, e all'interno della regione della Champagne ci sono le montagne di Reims, dove, diciamo così, fanno un tipo di champagne, la Vallée de la Marne, che è il fiume praticamente, che è un altro tipo di champagne, perché uno, diciamo, è fatto in montagna, l'altro è fatto all'interno di una valle, e poi c'è la Côte de Blanche, dove vengono coltivati i vitigni bianchi. Però sarà molto interessante fare questo viaggio, questa spiegazione con Michele, che è molto bravo e che ti dà una coscienza, diciamo, critica per poter bere uno champagne.
Senti Gianluca, siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora un minuto e mezzo scarso, un'ultima domanda: inflazione, aumento dei prezzi degli imballaggi eccetera eccetera, il costo del vino e delle birre, voi come siete? L'avete aumentato inevitabilmente oppure siete riusciti a evitarlo?
Allora, sì, questo è un tasto dolente. Diciamo che rispetto ai generi alimentari siamo presi molto meglio, nel senso che la materia prima rimane inalterata, cioè il vino costa più o meno sempre quello, a parte un aumento dall'inizio dell'anno, no? Che influenza i costi è ovviamente l'energia elettrica, i trasporti, il cartone, il sughero e la bottiglia. Però non siamo sicuramente presi come l'olio, come il pane, come il grano, come quelle cose là che vengono da fuori, perché tutto sommato, per fortuna, il vino ce lo facciamo noi, lo fanno i francesi, e non lo fa l'Ucraina e non lo fa la Russia.
Assolutamente.
Quindi da questo punto di vista mangeremo un po' meno, berremo un po' di più, ecco.
È un po' meglio forse, cioè bere un po' esatto. Un po' di meno, ma bere meglio, dai.
Esatto.
Gianluca, esatto. Ti ringraziamo moltissimo, quindi ci vediamo a fine maggio per questa degustazione, e in ogni caso tutte le novità che ci hai detto nei punti vendita Dolomiti Beer and Wine Shop. Grazie a Gianluca Rossi.
Grazie Claudio, e saluto calorosamente tutti i nostri radioascoltatori.